00. Siamo tornati, ci siamo. Buongiorno. Beh, in realtà abbiamo saltato poi soltanto la settimana di Pasqua. Sì, salve, prof.
Sì, in effetti siamo stati anche abbastanza staccanovisti. Salve anche a te, ripetente, i nostri famosi 45, no, 21 ascoltatori. Dai,
ricominciamo con qualche bella formula matematica. Sì. E anche le date. Io speravo di fare un altro ponte, magari il 17 maggio, perché c'era magari lo sciopero dei professori, mi pare, no? Invece sì, è stato revocato. Mannaggia.
Sì, è stato revocato. O meglio, è stato rinviato, vedi, la data da destinarsi. Se va avanti la contrattazione, vediamo cosa riescono a fare il ministro Bussetti e i sindacati della scuola assieme, e speriamo bene, perché questi insegnanti continuano ad essere mal pagati, ad essere precari, ad avere un ruolo sociale sotto i tacchi delle scarpe. Come fanno poi a motivare i ragazzi?
Sì, infatti. Poi per quello che riguarda sempre delle proposte, c'è anche la proposta sulla cittadinanza.
Educazione, sì, la famosa educazione.
Cioè l'educazione civica, di una volta, cittadinanza. Sì. Ecco, si parla che sarebbe, però come introdurla, chi la fa, ci sono i voti, non ci sono i voti, un'ora a settimana di più.
Difatti di proposte ce n'è più di una, perché c'è chi, proposte governative, propone che venga fatta sempre trasversalmente, perché altrimenti se mettono delle ore in più gli tocca pagare degli insegnanti, le risorse non ci sono, però di darci voti. E allora chi è che dà i voti se non ci sono delle ore degli insegnanti dedicati? Forse non ci hanno pensato, piccolo problema da risolvere. Non è il voto in condotta, è diverso dal fatto di conoscere gli ordinamenti, essere responsabili, essere consapevoli o comportarsi bene, è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Poi ce n'è un'altra di proposta sempre governativa, che dice che dovrebbe essere introdotta assolutamente nello studio della storia lo studio di come si è evoluto il discorso della mafia, perché i ragazzi che sono nati dopo il 90, diciamo quelli, i giovani, dopo il 2000, non hanno vissuto quello che può aver vissuto una persona come me, certo, le stragi di Falcone, chiaro, di Borsellino, chiaro, eccetera, e non le vengono a conoscere da nessuno, e conoscono la mafia solo attraverso film, o neanche documentari, filmati, serial, in cui non è detto che la si critichi proprio. Finisce che i ragazzini, che hanno anche poco spirito critico,
dipende,
vedono
anche da chi viene proposta, no? Sì. Dal mezzo in cui viene proposta. Però mi chiedo, prof, con queste poche ore che ci sono, perché adesso fra ponti la scuola praticamente è quasi finita, allora,
non lo dire,
magari non riescono neanche a fare i programmi tra virgolette di base. Si riuscirà a fare qualche cosa in più? Per esempio adesso anche il cambiamento climatico se ne parla tantissimo, magari bisognerebbe parlarne anche a scuola, ok, ma alla fine non è meglio, non è più efficace che magari degli insegnanti, magari anche fuori l'ambiente scolastico, faccio conto l'equivalente di una specie di doposcuola, facciano stimolino i ragazzi. Per esempio c'è un blog, mi pare, di insegnanti che lavorano sul cambiamento climatico, ne potrebbero interessare i ragazzi in questo, no?
Certo, e qui la scuola non dovrebbe essere diciamo vincolata ai ponti o anche alle lezioni, che adesso ci faranno chiudere le scuole di nuovo, ma qualcuno dice la scuola dovrebbe essere aperta sempre, che non vuol dire che i ragazzini dovrebbero, certo, andare a lezione nei banchi dalla mattina, chiaro, alla sera, ma che dovrebbe essere centro culturale anche di altre cose.
Esempio, Emilia Romagna, per esempio, prof, quello che dice lei giustamente, il sabato pomeriggio gli studenti vanno al mare per pulire le spiagge. Allora, lì non è chiaramente il sabato pomeriggio un orario didattico, no? Però vuol dire che magari i prof hanno coinvolto i ragazzi, certo, magari si divertono pure perché fanno qualche cosa di utile, vedono la spiaggia e imparano qualcosa anche sull'ambiente. Poi, certo, magari guardano il blog, cioè, questo è un modo di fare cultura che vale secondo me poi tra l'altro sia per i giovani ma non solo, insomma.
Certo, e si rendono anche responsabili perché agiscono praticamente ai ragazzi. Sì, questo fa più effetto. Ma tornando al discorso che facevi prima, come faremo a introdurre tutte queste cose in programma? Ecco, mi sembra di sentire le professoresse, certe professoresse, con l'incubo del programma. Ma si dovrebbero ricordare che leggere un testo per insegnare a leggere, il contenuto non importa qual è. Io potrei usare il contenuto del cambiamento climatico, quindi, sì, fornire quella riflessione, ma contemporaneamente insegnare i condizionali e i congiuntivi, perché, certo, sono presenti in quel testo. Quindi, così, per fare matematica o scienze, invece che fare 200.000 volte la cellula con i mitocondri, eccetera, studiare qualcosa che c'entri con l'inquinamento. Cioè, sono i contenuti che possiamo adattare, poi le competenze, leggere, scrivere, far di conto e saper capire un testo, le posso esercitare su qualsiasi cosa. È quello il vero programma.
Però, prof, i programmi, per esempio, la storia, però, se non riusciamo a fare il programma, cioè, in un ciclo scolastico, secondo me sarebbe bene che un ragazzo potesse avere anche, voglio dire, una conoscenza di quello che è. Facciamo un caso pratico: se non riesco a finire il programma, che faccio? Arrivo alla prima guerra mondiale e mi fermo là. La seconda guerra mondiale, uno esce dalla scuola dell'obbligo e non sa che cosa è successo nella seconda guerra mondiale dalla scuola. Certo. Dico il caso limite.
No, hai ragione, perché quello che succede, purtroppo, quasi tutti si fermano quasi alla prima guerra mondiale, tutto bene e poi malamente. Intanto bisogna saper fare delle scelte, essere coraggiosi, poi dare dei quadri generali d'insieme e poi man mano approfondire i vari pezzi anche in storia. No? E poi utilizzare quello che si legge anche lì su contenuti storici, dar da leggere ai più grandi libri, che ne so, di Ken Follett, che racconta tutto il Novecento attraverso una storia romanzata, oppure altri romanzi, anche quelli di Un anno sull'altopiano, non so, sei presente. Quindi possono fare queste cose, basta non legarsi a fare da pagina 15 a pagina 17 del libro di testo.
Allora, per arrivare a fare tutto, uno potrebbe dire, vabbè, perché non iniziamo prima con la scuola? E in Inghilterra invece pare che fanno il test per i bimbi a già 4 anni, mi pare. Però ci sono dei genitori che si oppongono. È troppo presto a 4 anni? Cioè, è ancora meglio lasciarli giocare senza pensare ai test, oppure può essere
No, è utile. Guarda che anche nelle nostre scuole in anni passati si facevano i test sulle precompetenze ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e sono utilissimi, però è l'obiettivo del test che contestano quei genitori, cioè se serve a classificare i bambini su questo lo san fare, questo non lo san fare e che si portino appresso questa classifica fino ai 18 anni, non va bene. Gli stressi, le condizioni, gli etichetti. Se invece il test serve per capire dove un bambino può avere delle lacune rispetto al livello medio della sua età e integrare per quel bambino con particolari attività per fargli recuperare, allora non va bene, va benissimo, perché tantissime cose si vedono già a 4-5 anni che potrebbero condizionare poi la capacità di leggere, la capacità di scrivere, la capacità numerica, la capacità di stare con gli altri. Ti dico in particolare, se un bambino ancora non sente bene tutti i suoni della lingua italiana e parla ancora facendo sh invece di s, f invece di v, quello se non lo correggi in qualche maniera, giocando, avrà problemi di diventa un mezzo dislessico, cioè perché non saprà riconoscere quando deve scrivere che suono deve mettere, quale lettera corrisponde al suono.
Prof, un altro discorso, però qui parte dalla famiglia, più che altro una curiosità: insegnare ai bambini da piccoli l'italiano prima e poi il dialetto magari li imparano a scuola, oppure, perché insomma sento dei bambini che mi sembra che facciano qualche difficoltà a parlare italiano e fanno e parlano più facilmente il dialetto, sono agevolati i bambini ai quali a casa viene insegnato prima di tutto il dialetto o l'italiano? Cioè,
è chiaro che pensa ai bambini toscani che parlano con un'affluenza che neanche noi adulti abbiamo, perché il loro dialetto è la nostra lingua nazionale.
Ma infatti anche a me mi dicono, Claudio, tu c'hai un'addizione, voglio dire, che non è
grazie
che
tante.
Grazie, sono stato fortunato perché sono vissuto nella parte centrale d'Italia dove si avvicina molto di più la fonetica.
Però non è che un bambino non sia in grado di imparare contemporaneamente due o più lingue fin tanto che è piccino, per cui parliamoli sia in italiano a scuola soprattutto che in dialetto a casa, soprattutto con i nonni, e quando si parla di quelle cose che sono intraducibili.
Certo, quindi secondo lei tutte e due, un po' uno e un po' l'altro.
Sì,
esatto.
Sì,
senta, prof, mi vengono in mente le reminiscenze scolastiche adesso.
Oh, dai.
Sussi, sì, ogni tanto mi viene in mente il sussidiario.
Ah, bello.
Che all'epoca mia
c'era
adesso,
solo quello.
Esiste ancora per imparare le frasi? Cioè, la scuola elementare si usa oppure il tablet o lo smartphone possono?
No. Il sussidiario forse è ancora un po' antiquato perché è cartaceo, però si usa ancora ed è un libro economico, diciamo. Poi il fatto è che in questi libri per la scuola primaria, sopra, nei sussidiari, troviamo delle cose che al mondo moderno forse non piacciono tanto, cioè non è l'oggetto di per sé, sempre torniamo sul discorso dei contenuti, perché ad esempio le frasi di grammatico di italiano sono: la mamma cucina e stira, il papà intanto legge il giornale.
Cioè, ci potrebbe sembrare banale.
Non è banale, è etichettante, cioè è riduttivo. La mamma può star facendo... la mamma è fuori però, in palestra e il papà sta lavando i piatti.
Però
perché,
posso dire una cosa, però su internet non vediamo tutte queste cose semplici, tutte queste cose. Voglio dire, siamo molto abituati a, adesso, per esempio, Zuckerberg l'ha fatto...
La scuola, l'e-learning totale per i bimbi piccoli,
cioè
gratis,
per i bimbi piccoli,
l'altro.
Esatto, gratis. Quindi uno risparmia in insegnanti, per la spesa pubblica sarebbe una gran... Però uno che fa, si collega sul suo tablet, segue online. E allora il discorso della socialità, di andare in classe, il grembiolino, la maestra, il coso... Tanto è vero che sembra che non abbia avuto un
grande successo. No, ha fatto proprio fallimento. Cioè adesso tanti genitori ritirano i propri figli da questo tipo di insegnamento che viene proposto da alcune scuole e li chiedono che vengano rimessi a studiare nelle classi, perché a parte che dicono che hanno problemi fisici tipo la schiena, eccetera, da star troppo... sul tablet, ma
vabbè,
soprattutto hanno
pure l'educazione fisica, infatti,
d'accordo, ma non la puoi fare col tablet,
quello è vero,
ma ci sono problemi di isolamento e dicono questi piccoli sembrano diventati dei piccoli zombie, non sanno più socializzare. Addirittura un bimbo che faceva questo tipo di scuola, quando arrivava a casa o doveva giocare, non riusciva a sopportare la voce dei papà e dei compagni perché era abituato sempre a stare dentro le cuffie, se le tornava a mettere. Insomma, ha fatto fallimento anche Zuckerberg su questo.
Allora, prof, ma adesso questa domanda forse è un po' difficile. Quanto tempo facciamo stare i bambini e i ragazzi sul... Gli diamo un tempo?
Certo.
Gli diamo
un tempo. Sì, come si dava, non so se ti ricordi, ma a tempi tuoi,
certo,
si dava di quanto tempo stavi davanti alla televisione?
Il pomeriggio mai, il mattino.
Ricordi, un'ora e poi anche sui cartoni, non
uguale,
su altre cose.
Ecco. Perfetto.
Allora, la stessa cosa bisogna fare con i tablet. Intanto, dicono, prima dei 2 anni non darglieli proprio per niente, perché danneggiano lo sviluppo cerebrale di quell'età lì. Poi non dargli un internet libero, nel senso che ti ricordi le famose regole, no?
Controllarlo.
Ecco. Prima,
prima cosa, me la ricordo ancora, non dirgli che il telefonino è tuo, c'è un bimbo, questo è della mamma o del papà o del...
E te lo presto,
giusto? Dagli anche questo come tempo.
Esatto. Poi non farsi vedere attaccati al telefonino dalla mattina alla sera noi adulti, e non continuare a riprenderli in continuazione loro in qualsiasi momento, perché poi come facciamo a spiegargli che non si deve, che non devono trasmettere le loro foto personali, che non devono stare attaccati al cellulare? Se glielo diamo noi, ci facciamo vedere col cellulare in mano, insomma, va, ho fatto
prof,
la predica.
A me è capitato, faccio una riflessione, ma è anche un po' banale, ma a Pasqua così magari si va a pranzo, cena fuori così, e mi capitava di vedere delle famiglie, penso fossero straniere da come erano vestite e quant'altro, di vedere dei bambini a tavola. Io non è che guardassi gli altri, ma ogni tanto, sai, che bel bambino, che bella famiglia. Non avevano un cellulare, non avevano uno smartphone e niente. Questi a pranzo e cena erano a tavola e non facevano il diavolo a quattro. Quindi non c'era il bisogno di dire, ok, pigliate il tablet perché sennò mi tiri scemo e fai impazzire tutta la sala. Allora, magari loro, i genitori gli avranno detto, ok, adesso si mangia, si sta a tavola, si sta in compagnia, si ha rispetto, e dopo magari forse giochi. Banalità, forse dalle piccole cose che...
Sì, guarda, queste vacanze qua ho avuto l'occasione di stare su un traghetto per un giorno e mezzo, quindi in traghetto i ragazzini si stufano, però erano tutti bambini stranieri, perché era un traghetto da i nostri non lo usano. C'erano bambini che giocavano a scacchi con i genitori, bellissimo, bambini che giocavano a carte, quelle carte, d'osteria, le carte con le domandine, c'erano bimbi che facevano quei giochi con le lettere, il mimo, eccetera. Io non ne ho visto uno che avesse il tablet o il telefonino.
È chiaro, prof, è più
tutti stranieri, tutti
forse,
stranieri.
Forse è più impegnativo anche per i genitori, perché se ci giochi a scacchi ti tocca giocarci anche te.
Eh già.
No, però è più impegnativo, dopo i risultati però si vedono.
Come?
Vabbè, e invece, prof, si sta molto incollati su appunto i nuovi, chiamiamoli tablet, come chiamiamoli Facebook, come vogliamo, però il dato di fatto è che sembra che Una, purtroppo una grande percentuale di bambini e ragazzi non riescono a riconoscere le fake news, le notizie sbagliate.
Esatto.
Non riescono a riconoscere gli episodi di bullismo.
Esatto.
Questo poi porta in realtà a dei problemi molto molto seri, lo vediamo nei cronache di tutti i giorni.
E no? Ti do anche un po' di numeri. Questa è un'inchiesta fatta da docenti sui loro alunni, ma un gran numero di docenti ha partecipato e di alunni. Allora, il 60% dei ragazzini non identificano quello che dicevi te, il bullismo in rete. Solo il 30% capisce quando un video diventa un oltraggio. Il 70% non è in grado di smascherare le fake news e la maggior parte non fa attenzione a diffondere in rete foto e dati personali. Allora, chi è che deve dare le indicazioni ai ragazzi su questo? Senz'altro i genitori, però
anche perché sono responsabili civilmente, peraltro, scusi se la interrompo.
Sì.
Però dopo, quando succede qualche cosa, il genitore non è che dice: ah, tanto sono bambini. Vai, finisci anche te, tra l'altro.
Certo.
Aspetto forse secondario, perché il problema principale è quello dei
Però ragazzi, siccome abbiamo genitori molto giovani che cascano probabilmente anche loro dentro queste statistiche a momenti, io direi che anche la scuola può attivarsi in maniera sempre trasversale, perché parlane di queste cose, parla e insegna, e stai parlando, fai parlare i ragazzi su questo, fagli vedere delle statistiche che fai in matematica, insomma non mi sembra che poi non porti a termine il programma, anche perché la legge della scuola dell'obbligo dice ancora che la scuola dell'obbligo deve far formare l'uomo e il cittadino, quindi...
Prof, allora... maggio è il mese del libro, sa che cosa stavo pensando? Che sarebbe bello ricordare a quanti anni si è letto il primo libro, che ne so, io mi ricorderò per sempre Tre Porcellini, non so se fu il primo libro che lessi oppure no, però quello rimane nella mia mente.
E sai che hai centrato, probabilmente avevi sui 6, 5, 6, 7 anni,
quello non lo ricordo.
Perché quel libro lì è quello più adatto a quell'età là, in quanto... Ecco. Ci si impersonificano i porcellini che prima sbagliano costruendosi per pigrizia, eccetera, le case sbagliate, però poi riescono a friggere il lupo nel pentolone della casa di quello che l'ha costruito meglio, quindi
ammazza,
riescono
prof.
A vincere sul cattivo,
se lo ricordo, ma perché ha letto i nipotini se lo ricorda, scusi.
Beh, sì, ma anche perché ho letto recentemente un'analisi di questa
roba. Se lo fosse ricordato adesso,
no.
Non voglio dire che non è giovane, però insomma qualche annetto è passato pure per lei.
Beh, ma sono favole che si ricordano.
Sì, benissimo.
A proposito, ieri che cos'era la giornata del... A Bologna cosa hanno festeggiato?
Del valore dell'errore.
Esatto.
Ne avevamo già parlato, bellissimo. Riconoscere l'errore come il superamento. Ecco. Tra l'altro, sai che avevo anche letto che un insegnante suggeriva di leggere romanzi per bambini. Cioè, gli adulti leggono romanzi per i bambini.
Sì.
È carina questa cosa qua. Per vedere il mondo con quattro occhi.
Sì, è molto bello. E purché si legga, leggere qualsiasi cosa. E ci sono dei libri bellissimi per l'infanzia. E è vero, leggere il mondo, vedere il mondo con quattro occhi. E poi sono anche più leggeri. Magari possono invogliare di più alla lettura gente che altrimenti li prenderebbe mica in mano i libri.
Sì, chiudiamo con una bella notizia. L'ospedale di Bolzano, ma non solo quello, che fa dei reparti su misura per i bambini. Se entra al pronto soccorso ci sono i giochi, i medici anche fanno fare dei giochi per rendere meno diciamo così traumatico.
No? A Padova c'è anche l'ambulanza apposta per i bimbi, con dentro tutti i poster, tutti i giochi quando li portano in situazioni di emergenza, pensa te.
Esatto, ma ci sono anche i dottor clown, mi è capitato di vederli anche ad Agordo. Complimenti veramente a chi fa, a chi si dà da fare pigliati in tutto il mondo del volontariato, per carità, ma ancora di più per i bambini, perché effettivamente
sono,
è qualche cosa che
sono i più fragili,
che è molto
sono
importante.
I più fragili, quindi hanno più bisogno di essere, che noi si vada incontro a loro, ricordiamocelo sempre, non il contrario. Quindi da stai fermo a stai zitto a passare al ti capisco, ti ascolto, parlami.
Sa prof frase. Che mi dispiace molto una cosa.
Che cosa?
Che avremo ancora un sacco di cose di cui parlare, invece il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma
vabbè.
Ci siamo, tra virgolette, l'imposizione tra virgolette è quella, non possiamo andare avanti.
Tranquilli.
Non possiamo fare uno 007 show, come l'hanno chiamato prima, ci 007iamo.
Settiamoci.
Prima di iniziare la trasmissione, no? Magari pensiamo altre cose, facciamo, ci 007iamo. Adesso ci 00 dissettiamo.
Sì, 00 ci 00 azzeriamo, esatto. Anche perché sennò stufiamo i nostri famosi 21 ascoltatori.
Vi ringraziamo per la pazienza. Al prossimo appuntamento, allora.
Grazie, ciao anche a te e arrivederci.